Apriamo la seconda parte del nostro giornale con le notizie di politica regionale e locale. La lista di Forza Italia della provincia di Ragusa per le prossime elezioni regionali è chiusa. Ai nomi già annunciati, ovvero Giovanni Mauro, Orazio Ragusa e Antonio Zocco Pisana, si aggiunge il nome di Martina Guarascio, 32 anni, di Vittoria. Il padre, il 14 maggio del 2013, si uccise a Vittoria dandosi fuoco per impedire lo sfratto e per difendere la propria casa, poi venduta all'asta. Era stato il Movimento 5 Stelle a mettere 30.000 euro, gli altri 16.000 alla famiglia, per ricomprare la casa e riconsegnarla il 22 gennaio del 2016 ai Guarascio. «Siamo contenti per lei», ha dichiarato il candidato del Movimento 5 Stelle Giancarlo Cancelleri. «Si vede che le abbiamo restituito tanta di quella serenità da poter pensare pure di dedicarsi alla politica attiva. Ci dispiace solo che abbia scelto il lato sbagliato». Il nome di Martina Guarascio è stato proposto dal Movimento dei Siciliani Indignati di Gaetano Armao. La coalizione Noto Bene Comune chiede il ritorno alle urne dopo il presunto caso di brogli elettorali che, se dovesse essere confermato, metterebbe in discussione l'elezione del sindaco Bonfanti, che ottenne il premio di maggioranza e che fu eletto grazie ai 1.129 voti della lista Patto per Noto. La richiesta arriva dopo il secco no da parte della maggioranza ad un consiglio comunale aperto per discutere sui presunti brogli. I cittadini e i movimenti, scrive Noto Bene Comune, hanno diritto ad un confronto aperto e a ottenere chiarezza sulla vicenda, ma questo diritto viene negato dalla maggioranza, che si oppone ad un consiglio comunale aperto. È indifferibile, concludono gli esponenti della coalizione, un'assunzione di responsabilità, ribadendo che senza chiarezza si richiedono le dimissioni dell'amministrazione Bonfanti e del consiglio comunale, restituendo il mandato ai cittadini. L'assessorato regionale all'agricoltura aveva fatto sapere che era stato emanato il decreto dirigenziale con il quale venivano stanziate le somme, peraltro inferiori a quelle concordate, per gli agricoltori di Pechino, Portopalo e Noto che avevano subito danni in seguito alla gelata del 31 dicembre 2014. Da subito inascoltato, spiega il presidente della commissione bilancio e programmazione all'ARS Enzo Vinciullo, avevo fatto presente come il decreto non fosse supportato da presupposti contabili adeguati e alla fine l'assessorato all'agricoltura aveva revocato il provvedimento. Con il 1 settembre un ulteriore decreto ha revocato il provvedimento di revoca. Ho atteso 25 giorni, continua Vinciullo, affinché il governo e l'assessorato provvedessero a emanare un ulteriore decreto in maniera tale che si potesse procedere al pagamento delle spettanze dovute agli agricoltori, ma ciò non è avvenuto. Di conseguenza non posso non denunciare la schizofrenia amministrativa e politica che su questa vicenda ha sempre regolato i rapporti fra gli agricoltori e il governo regionale. Di conseguenza o l'assessore Cracolici riesce a occuparsi di questa vicenda o sarebbe il caso che l'assessore all'agricoltura e il suo dirigente generale, assolutamente incapaci a risolvere questo problema, si dimettessero immediatamente. La legge numero 128 del 9 agosto 2017 prevede l'istituzione di 18 ferrovie turistiche in Italia, di cui 4 in Sicilia, tra le quali anche la ferrovia Noto-Pachino. Il Movimento 5 Stelle e in particolare i deputati Maria Marzana e Stefano Zito, con la collaborazione del candidato pachinese alla regione siciliana Fabio Fortuna, chiedono rispettivamente ai sindaci di Noto e Pachino quali iniziative intendono prendere affinché la legge venga attuata. Le due amministrazioni, affermano i deputati, dopo la concessione in comodato d'uso della tratta in questione, hanno iniziato, attraverso l'incarico al Dipartimento di Architettura e Progetto dell'Università La Sapienza di Roma, uno studio per la trasformazione della stessa in pista ciclabile, mentre la legge in questione destina la tratta a ferrovia turistica, escludendo quindi il suo utilizzo come pista ciclabile o per qualsiasi uso alternativo, progetto sul quale dovrà esprimersi anche la Regione Sicilia. Il Movimento 5 Stelle ritiene pertanto che sia doveroso da parte dei comuni di Noto e Pachino rendere pubblico quali decisioni intendano prendere per adeguare le iniziative prese alle nuove disposizioni di legge. I meetup di Noto e Pachino ritengono necessario un ampio coinvolgimento delle due comunità al fine di intraprendere e individuare le scelte più efficaci per lo sviluppo e il rilancio del territorio dal punto di vista ambientale, economico e turistico. Passiamo adesso alla cronaca. La Polizia di Stato, squadra mobile, ha tratto in arresto Ornella Vietti, 52 anni, e Franca Tolentino, di 51, in servizio entrambe al nosocomio di Vittoria. Le due utilizzavano i presidi ospedalieri e i farmaci di proprietà dell'ospedale per somministrare terapie domiciliari a pagamento ai pazienti. Le indagini sono iniziate quando un soggetto, che vuole rimanere anonimo, ha telefonato alla direzione sanitaria del nosocomio per denunciare delle irregolarità. Il medico che ha ricevuto la telefonata e il direttore sanitario hanno informato subito gli investigatori della Polizia di Stato. Ciò che è emerso durante la lunga attività di indagine è particolarmente grave. Le due donne effettuavano prestazioni infermieristiche domiciliari extraospedaliere a pagamento utilizzando medicinali di proprietà dell'ospedale, prestazioni domiciliari che erano retribuite in nero e che erano facilitate dal fatto che le due conoscevano i degenti in dimissione, in quanto infermiere all'interno dell'ospedale. Nel marzo del 2017 era stato effettuato un riscontro attraverso un ingente sequestro di farmaci ospedalieri e presidi sanitari di proprietà del nosocomio, trovati presso un'agenzia di onoranze funebri. Il tutto era riconducibile alle due indagate, che utilizzavano quel luogo anche come deposito. Ieri la squadra mobile ha eseguito le ordinanze di custodia a carico delle due arrestate e ha effettuato un controllo presso due agenzie di onoranze funebri. La perquisizione domiciliare ha permesso di sequestrare altre medicine e presidi sanitari di proprietà dell'ospedale rinvenuti presso la casa della Vietti, mentre nulla è stato rinvenuto a casa della Tolentino o nelle due agenzie di onoranze funebri. Le due infermiere sono state sottoposte agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria. Minacce di morte a un medico legale INPS che lavora a Noto. L'uomo, Eugenio Bonomo, da tempo è vittima di episodi intimidatori, l'ultimo dei quali pochi giorni fa, quando ha trovato sul parabrezza della propria auto un proiettile e un biglietto con un chiaro messaggio rivolto a se stesso e al figlio. Da circa un ventennio, il medico, responsabile della revoca di numerose invalidità nella città barocca, si sarebbe fatto alcuni nemici, i quali in molte occasioni non hanno mancato di fargli capire che era ora di smetterla, minacciandolo e danneggiando l'auto più volte, sia in casa che al lavoro. Interrotto a Pachino il servizio di nettezza urbana, stavolta per un furto di cavi elettrici lungo la linea esterna che ha impedito il funzionamento dei compattatori con funzionamento ecologico. La ditta Dusty stamane, dopo aver iniziato un regolare servizio, non ha potuto scaricare i veicoli con la vasca colmi di rifiuti all'interno del compattatore, costringendo la stessa Dusty a sospendere il servizio e dirottare il personale nelle operazioni di diserbo e spazzamento. Il sindaco Roberto Bruno ha assicurato la cittadinanza con un comunicato dal Palazzo di Città, assicurando la ripresa del servizio da domani in poi, mentre nel frattempo si stanno cercando le alternative alla rete ufficiale elettrica per rimettere in moto subito i compattatori ecologici. Avola, è richiedibile da oggi la nuova carta di identità elettronica che sostituirà gradualmente l'analogo documento cartaceo. Il suo formato è simile a una patente o a un bancomat ed è dotata di apposito PIN e di un microchip che consente di memorizzare le impronte digitali e la foto stampata al laser per evitare il rischio di contraffazioni. La carta di identità elettronica potrà essere utilizzata non solo per l'identificazione personale, ma anche per fruire di molti servizi alla pubblica amministrazione e consentirà al cittadino, nell'immediato futuro, di assolvere a numerose funzioni, quali per esempio l'espletamento di pagamenti elettronici di multe, bollette, bolli auto, ticket sanitari. Il cittadino che vorrà richiederla dovrà recarsi nella sede del comune, portando con sé una fototessera. Il costo del rilascio della carta di identità elettronica sarà di 22,25 euro. Di questi, 17,69 euro vengono versati allo Stato e soltanto il resto resterà nelle casse comunali come diritti di segreteria, gli stessi costi che attualmente si sostengono per la carta di identità cartacea. Coloro che hanno la carta di identità in scadenza, poiché non sarà possibile il rilascio a vista come avviene con la carta di identità cartacea, sono invitati a richiedere il documento prima della loro scadenza. Lo stand dedicato a Siracusa, Noto e Avola è stato tra quelli italiani più visitati all'ultima fiera del turismo di Tokyo. L'Unione fa la forza nella promozione turistica delle tre città. Le gigantografie con i monumenti netini, gli scavi siracusani e il mare avolese hanno attirato curiosità e attenzione in Giappone, con il vice sindaco di Siracusa e assessore al turismo Francesco Italia a rappresentare le tre amministrazioni coinvolte, che ha provato a convincere gli operatori nipponici ad approfondire la conoscenza del territorio. Quella di Tokyo è stata l'ultima fiera internazionale del 2017 a cui i tre comuni hanno partecipato. Adesso tutti seduti attorno a un tavolo a fine ottobre per pianificare il 2018. Pachino, il sindaco Bruno risponde ai genitori degli alunni del plesso Sgroi, ora accorpato al comprensivo Brancati, che in una lettera al primo cittadino avevano espresso il loro malcontento per la situazione, chiedendosi anche se lo smantellamento del plesso Sgroi non fosse altro che una manovra politica. La continua e vertiginosa riduzione degli iscritti negli anni, spiega Bruno, ha causato l'accorpamento del plesso Sgroi nel rispetto delle nuove normative che prevedono gli accorpamenti degli istituti che non garantiscono dei numeri minimi di iscritti. Non capisco dunque cosa c'entra il sindaco. L'attenzione rivolta nei confronti delle scuole e degli studenti è stata massima e concreta, ha sottolineato il sindaco. Ma se diminuisce il numero di iscritti in una scuola per motivazioni che non mi è dato sapere e in base alle normative nazionali il plesso viene accorpato con altri istituti, non può certo essere responsabilità di un'amministrazione comunale. Come conseguenza dell'accorpamento, l'amministrazione si è semplicemente limitata alla rifunzionalizzazione dei locali di proprietà comunale, evitandone lo stato di degrado e di abbandono per mancato utilizzo e soprattutto risparmiando nella locazione di altri immobili in passato destinati ad uffici comunali. La nuova dislocazione delle aule, conclude Bruno, è frutto di confronto con il Consiglio d'Istituto, a dimostrazione che anche in questo settore le decisioni vengono concertate e non calate dall'alto. Noto, il presidente Veronica Pennavaria ha convocato il Consiglio Comunale in seduta ordinaria per questa sera alle 19 per la trattazione del seguente ordine del giorno. Letture e approvazione verbali sedute precedenti. Comunicazioni del sindaco. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2017-2019 ai sensi dell'articolo 58 della legge del 6 agosto 2008 numero 113. Revisione straordinaria delle partecipazioni ex articolo 24, decreto legislativo 100 del 2017, ricognizione partecipazioni possedute. Presa d'atto dell'anticipazione straordinaria di cui all'articolo 10,36 della legge regionale numero 24 del 2016 e approvazione piano di rientro. Rosolini. Entro giovedì prossimo nelle contrade rosolinesi rimaste senza energia elettrica a causa del recente furto di cavi di rame avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, tutto tornerà alla normalità. Ad assicurarlo al sindaco, che attraverso una nota ufficiale aveva espresso tutto il suo dissenso verso le istituzioni interessate e in particolare l'Enel per il non intervento tempestivo al fine di limitare al massimo i disagi delle numerose famiglie e delle aziende del circondario interessato, è stato il dirigente regionale responsabile degli affari istituzionali, dottor Stefano Terrana. Squadre dell'Enel sono già al lavoro per ripristinare gli allacci e fornire così l'energia elettrica nelle contrade, dove insistono non solo nuclei familiari, ma anche tante aziende agricole zootecniche, a cui la mancanza di energia elettrica ha provocato problemi a causa dell'impossibilità di approvvigionamento idrico. Desidero esprimere a nome mio personale e dell'amministrazione comunale apprezzamento al dottor Terrana, ha dichiarato soddisfatto il sindaco Calvo, per la disponibilità mostrata per la risoluzione del problema. Servizi primari come l'energia elettrica non possono essere interrotti e la tempestività negli interventi è di assoluta importanza. Mi auguro che questo senso di responsabilità e di collaborazione tra le varie istituzioni prevalga sempre per risolvere i problemi di tutti i cittadini. Ancora Rosolini, si terrà giovedì 28 settembre alle 10 presso la sala giunta del Palazzo Comunale di Via Roma 2 la presentazione alla stampa del progetto esecutivo della rotatoria in contrada Masicugno, incrocio strada statale 115 Rosolini Noto. Interverranno il sindaco di Rosolini, Corrado Calvo, il sindaco di Noto, Corrado Bonfanti, il parlamentare regionale, onorevole Pippo Gennuso, funzionari e tecnici dei comuni di Rosolini e Noto. Bene, anche per oggi è tutto. Vi ricordiamo che la radio può essere ascoltata anche sul nostro sito www.radioram.it. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo una buona serata.